Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Siamo nell'ottava di Pasqua. Ecco, dobbiamo parlare sempre delle conferenze di San Massimiliano. Ecco, dobbiamo guardare alla Madonna Immacolata, che è la purezza assoluta, la realtà di Cristo in terra, dal punto di vista umano, perché la Madonna è tutta piena di grazia, la grazia di Cristo, ovviamente. Quando l'angelo dice: "Ti saluto piena di grazia", ovviamente si riferisce a Cristo, l'ha riempita di grazia prima ancora che venisse al mondo. Ecco, è stata eletta, è stata santificata, è stata liberata dal peccato originale, da ogni impulso del male, ecco, proprio in vista di Cristo, in vista dei meriti di Cristo, come dice il Papa Beato Pio IX, la ineffabilis Deus. Dunque, ecco, allora la Madonna è il nostro punto di riferimento. Il fatto che non siamo ancora in cielo, che non siamo ancora con Dio, è perché non amiamo tanto la Madonna. Se l'amassimo molto, già saremmo configurati a lei, saremmo trasformati in lei, trasformati da lei, dalla grazia di Cristo che è in lei. Allora, vediamo un po' l'importanza delle piccole cose nella santificazione dell'anima religiosa. Bisogna ricorrere al cuore immacolato per mantenersi fedele. Ecco, la strada che Gesù ha tracciato per noi con la Pasqua è l'Immacolata. Immacolata ha le chiavi del regno, perché Gesù gli ha detto: "Ecco tuo figlio, ecco tua madre". Dunque è la Madonna che è artefice della nostra salvezza, cioè di quella salvezza che Gesù ci ha procurato. Lei ha le chiavi del regno. Ecco, lei ha la grandezza, tutta la grandezza di Cristo in sé. Il massimo che si può ottenere dalla creatura redenta da Cristo è l'Immacolata Concezione. Quindi noi abbiamo lei, ecco, come appoggio, come sostegno. Cristo è l'immateriale, è il santo dei santi, l'inarrivabile, inavvicinabile. Per mezzo di Maria, ecco, questa grazia viene travasata in noi. Viene spezzettata, viene effusa su di noi perché ella si interessa di noi. Allora vediamo, ecco, come fare per ricorrere alla Madonna, ecco, gloria di Cristo in terra. Le macchine più complicate sono costituite da molti piccoli pezzi. Questa è una cosa. Massimiliano era un grande osservatore della tecnologia, era sempre aggiornato, gli piacevano le macchine, ecco, quindi la stamperia, ecco, ma anche le automobili, le cose, ecco, moderne, le considerava buone in se stesse, non cattive, tout court, no? Sono conquiste dell'animo umano, applicazioni della fisica, della chimica che c'è in natura, che Dio ha creato, quindi sono cose buone. Se usate ovviamente con un fine buono, se uno fa la bomba atomica, beh, certo, serve solo ad ammazzare la gente, e non serve neanche come deterrenza, vediamo oggi, no? Perché altro che deterrenza, la vogliono usare in tutto e per tutto per ammazzare, distruggere, abbattere, perché il piano massonico, ecco, prevede la riduzione dell'umanità solo a qualche cerchia, piccola cerchia massonica, no? E quindi diciamo, tutto il resto dell'umanità non appartenente a questa casta deve essere distrutto. Quindi vedete che c'è un piano perverso, no? Dietro anche le conquiste della tecnologia. Le conquiste sono buone, però chi le usa, ovviamente. Ma succedeva anche nel passato, gli eserciti antichi, romani, greci, babilonesi, erano molto avanzati nella tecnologia, perlomeno per quei tempi. La più alta tecnologia ce l'avevano sempre gli eserciti, le più grandi scoperte erano usate sempre e solo, principalmente per la guerra, per fare bottino, per esprimere la propria potenza, per esprimere, diciamo, la propria superiorità. Vedete com'è vanitoso l'uomo, no? Pensa di trovare delle cose importanti, l'età del ferro, no? Che ha superato l'età del bronzo. Perché c'è l'età del ferro? Perché nelle armi, anziché il bronzo, che era più friabile, ecco, si usava il ferro. che era più forte, ecco, quindi chi usava il ferro vinceva chi usava ancora il bronzo. Fu una conquista enorme da un punto di vista politico, economico, sociale, militare però soprattutto, militare. Anche ha avuto applicazioni il ferro, ha avuto applicazioni dappertutto, nelle costruzioni, sì, nella difesa personale, eccetera. Ecco, però soprattutto ecco, nell'offesa, cioè per fare le guerre si usavano le armi di ferro. E quindi insomma è stata una conquista che però è stata usata per lo più per ammazzare, no? Per la guerra. E così le altre conquiste insomma, che ci sono state nei secoli, nei millenni, che si sono susseguiti. Sì, la prima applicazione di solito è quella militare, poi dopo ci sono le altre civili, pacifiche. Vedete che l'uomo è cattivo, eh? Pensa prima di tutto ad ammazzare la gente. Prima cosa che penso quando fanno quando ha scoperto la fissione nucleare, no? La prima cosa che si è fatta è dire, beh, facciamo un po' l'energia per tutti, così tutti stanno bene. No, facciamo la bomba atomica. No? La prima cosa che ha pensato con questa nuova energia, l'idrogeno pure, la fissione, la divisione dell'idrogeno dall'acqua, sprigiona un'energia enorme, no? Grandissima. È la prima cosa che si è fatta, la bomba idrogeno, ecco, la bomba idrogeno per ammazzare la gente, no? Va bene, e così è l'uomo purtroppo, deve essere ancora redento da Cristo. Allora, le macchine più complicate sono costituite da molti piccoli pezzi. Per esempio, l'aereo ha un mare di vite di sicurezza che sono veramente piccole, servono a far svitare le viti. Come dicono i meccanici, sostituiscono i chiodini. Basterebbe che ne cadesse una sola per svitare una vite ed avere una catastrofe. Tanti disastri aerei, se voi guardate un po', ecco, non so se qualcuno se ne intende, ma ci sono stati vari programmi su disastri aerei. Spesso è una vite che è saltata, no? Perché non è stata chiusa bene, oppure non è stata messa la rondella che ferma la vite. Una sola vite fa cadere tutto l'aereo. Incredibile, eh? Anche lo shuttle, no? Ecco quello che è esploso per aria, perché c'erano quei pannelli termici che servivano, ecco, per penetrare l'atmosfera. Non erano stati fissati bene, e allora qualcuno è caduto, quando è rientrato nell'atmosfera, ecco, la capsula non era isolata, termicamente isolata, e quindi ha preso fuoco, perché qualche pezzettino si era staccato, non era stato fissato bene, no? Vedete, basta poco per creare una catastrofe, lo sa San Massimiliano, lo prevede, non c'erano i missili al suo tempo, i razzi non c'erano, eh? Sì, cominciavano a farli i tedeschi, ma non ancora, la tecnologia non era così avanzata. Anche gli aerei erano, sì, erano abbastanza buoni, riuscivano a bombardare, purtroppo, però oggi ce ne stanno dei migliori. Eppure la vitina è proprio una cosa da nulla in confronto a tutto l'aereo. Certo, l'aereo commerciale non c'era, eh. Non è che andava, la gente negli anni 30, 40 faceva i viaggi in aereo, non c'era. Nel dopoguerra si è cominciato, infatti sono cominciati pure i disastri aerei civili, ecco, dopo la guerra. Allo stesso modo avviene nella stampante o nella rotativa, basta che si chiuda il piccolo canale che porta l'olio perché ci sia il guasto totale dei cuscinetti. Ecco lui come se ne intende di tecnica. Però lui vede in questa tecnologia così avanzata, umana, vede, ma la tecnologia del corpo umano è molto più avanzata. Non so che diceva qualche scienziato, una mano umana, una mano, ecco. Anzi, un fiorellino che è semplicissimo, no? Nella sua dinamica bioingegneristica, no? Per fare la fotosintesi, ha tanti capillari, no? Tante specie di specchi che accolgono. Cellule specchio che colgono la luce del sole, la trasformano in energia, è una cosa impressionante. È quello che ha dato poi l'idea all'uomo a fare i pannelli solari, no? Trasformare il sole in energia motrice, no? La luce del sole. Ma il Signore ci aveva già pensato quando fa un fiore, ecco, e le foglie, e i petali che si aprono al sole, quelli sono come degli specchi, dei magazzini di energia che poi si trasforma in essenza vitale, linfa vitale, no? Ecco, per tutto l'organismo del fiore. Beh, dice un fiore, un piccolo fiore, una margheritina, è molto più complessa nella sua struttura interna di un computer, il più avanzato possibile, con tutti i suoi circuiti, i microchip, no? Che c'ha dentro. Noi quando abbiamo un computer c'è da impazzire perché vediamo tutti questi fili, non si capisce quasi niente per un profano, no? Ecco, vedere l'interno, ecco, di un circuito elettronico. Il fiore è molto più complesso nella sua struttura interna, moltissimo, 1 milione di volte più complesso, no? Ecco. Allora, chi l'ha fatto il fiore? Ecco, se un uomo con tutta la sua intelligenza riesce a fare appena appena un computer, per quanto sia avanzato, però è sempre una cosa rudimentale rispetto a un fiore. Allora, il fiore non si fa da solo, c'è un'intelligenza proprio veramente molto superiore che l'ha fatto, che l'ha predisposto per essere quello che è. Ecco, allora l'attento osservatore, che San Massimiliano vede queste macchine e fa il paragone con il corpo mistico di Cristo. La vettina è proprio una cosa da nulla in confronto a tutto l'aereo. Allo stesso modo viene nella stampante, nella rotativa, basta che si chiuda il piccolo canale che porta l'olio perché ci sia il guasto totale dei cuscinetti. Questo non succede solo nelle macchine e nelle cose materiali, ma anche nelle cose spirituali. Ecco, siamo al punto. Siamo al punto. Le cose spirituali, ecco, non è che funzionano come le macchine, però ecco, quello che avviene nelle macchine è un segno di quello che avviene anche a livello molto più profondo, molto più importante, molto più forte anche nella vita spirituale. Nello sforzo per la santificazione dell'anima, molto dipende dalle piccole cose. Tu sei fedele nel poco, avrai autorità, ti si darà autorità sul molto. Ma se tu non sei fedele nelle cose che non ti appartengono, dice Gesù, chi ti darà le tue? Perché le cose che abbiamo, il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito, no? Ecco, la nostra intelligenza, la nostra memoria, la nostra volontà, ecco, devono essere curate, devono essere nutrite proprio, ecco, nella maniera in cui il Signore ha stabilito, perché altrimenti si va fuori strada. Ecco, una vite deve fare la vite, un cuscinetto deve fare un cuscinetto, ecco. Una bullone deve fare un bullone, ecco, queste cose anche piccole, se stanno al loro posto, ecco, possono dare un grandissimo contributo a tutto l'apparato, a tutto quanto l'apparato armonico. E questo era il discorso che faceva il famoso Menenio Agrippa, no? Che parlava del corpo, ecco, il corpo sociale, non il corpo mistico, no? Diceva agli schiavi, insomma, alla plebe, non agli schiavi, ma alla plebe, cioè, voi siete importanti perché era tribuno della plebe, Menenio Agrippa, quindi insomma, senza di voi tutto il corpo, tutta la città non funziona, ecco, quindi è importante il lavoro della plebe, dei plebei per la vita della Repubblica. Quindi sono assolutamente importanti, loro erano andati sull'Aventino, si erano ritirati lì, non volevano più collaborare con i patrizi, e quindi avevano dato alla città un colpo terribile, un colpo sociale terribile, perché la privavano del loro lavoro, non facevano andare avanti le cose. Questo non succede solo nelle macchine e nelle cose materiali, ma anche nelle cose spirituali. Nello sforzo per la santificazione dell'anima, molto dipende dalle piccole cose. Nella parabola dei talenti, Gesù stesso ha detto che chi non sarà fedele nel poco, pian piano verrà meno anche nel molto. Cioè, se non siamo fedeli ai piccoli gesti di preghiera, inginocchiarsi in chiesa, no? Essere umili, osservanti della regola, E allora anche il resto poi se ne va. Purtroppo, non siamo fedeli, non riusciamo a essere fedeli. E questo veramente ci danneggia. All'inizio l'anima non fa caso a queste cose da nulla, per esempio il mattino non si alza subito, anche per pochi secondi, si tratta di una piccola cosa, ma è già un male. siamo fedeli e il Signore ci ricompenserà. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Regina
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo parlando, ecco, delle piccole infedeltà. Ecco, che San Massimiliano ravvisa nella fraternità e che possono inficiare, ecco, possono rendere difficoltoso l'afflusso della grazia. Ecco, perché la Madonna ci vuole conformi a Cristo, ci vuole salvare, però dobbiamo essere fedeli. Chi è fedele nel poco sarà fedele anche nel molto. Chi non è fedele nel poco verrà meno anche nel molto. All'inizio l'anima non fa caso a queste cose da nulla. Ecco, alzarsi un po' più tardi la mattina, lasciare la preghiera, la meditazione, ecco, lasciare le cose ordinarie della vita religiosa, anche della vita cristiana. Per esempio, il mattino non si alza subito, anche se per pochi secondi si tratta di una piccola cosa, ma è già un male. Oppure suona la campana e vuole fare ancora qualche cosa o dire una parola, ma è già tempo di silenzio. Ecco, la campana nella vita religiosa è molto importante. C'è la campana e quindi bisogna obbedire. Così tutto il giorno di queste piccole cose se ne potrebbero contare tante. Eppure in merito alla santificazione dell'anima è difficile definire piccola qualsiasi cosa, perché ciò che riguarda questo grande fine è tutto molto importante. Il fine è la Madonna, il fine è la gloria di Dio, il fine è il trionfo del cuore immacolato, il fine è la città dell'Immacolata. E quindi le cose bisogna farle con questo fine. Come la vitina ha un grande valore per l'aereo, così le piccole cose lo hanno per la vita spirituale. Ecco, le piccole cose sono quelle che tengono insieme l'anima con Dio. Recitare bene il rosario, recitare bene l'ufficio divino, non arrivare tardi a questi appuntamenti spirituali, rinunciare anche a qualche cosa, pur di, che ci fa piacere, pur di essere presenti, no? Ecco, sono queste le cose che piacciono a Dio. Quando abbiamo superato noi stessi in queste cose, ecco, il Signore allora vede la nostra fedeltà, vede la nostra buona volontà e si dona a noi, si dona a noi. Come la vitina ha un grande valore per l'anima, per l'aereo, così le piccole cose lo hanno per la vita spirituale. Per elevarsi a Dio bisogna rispettarle con meticolosità. Perché in realtà esse non sono affatto piccole, perché producono gravi conseguenze. L'anima ha il dovere di non commettere mancanze, addirittura peccati coscientemente, mentre se trascura le piccole cose, finisce con l'assuefarsi alle mancanze, Con il sentirne rimorsi di coscienza, Dio smette di concederle grazie invano. Quindi cercare di essere forti, di essere pronti, di obbedire alla voce di Dio, di fare quello che Dio chiede, altrimenti veramente poi Dio non ci dà più nessuna grazia, ci lascia nel male, ci lascia nel peccato, ci lascia nella vita, che non è vita, perché la vita senza Dio, la vita senza grazia, non ha senso, è una vita disturbata, è una vita piena di terrore, una vita piena di ansia, di angoscia, di non senso della vita. Non ci dà, una struttura interna, mentale, spirituale, la grazia di Dio, e quindi ci lascia soli e abbandonati. L'anima ha il dovere di non commettere mancanze, addirittura peccati coscientemente. Il dovere, no? Di respingere i difetti, respingere, le devianze ordinarie della vita spirituale. Il dovere di non commettere difetti. Il dovere di evitare il peccato grave, piena avvertenza, deliberato consenso. Spesso si va su un piano inclinato, come dicono i maestri di teologia spirituale, cioè non si accorge di andare verso il basso, sembra che si va in piano. Quando non si sale, perché l'ascesi, no? L'ascesa significa la salita, per aspera ad astra, no? Per le cose difficili si arriva alle stelle. Invece, se stai fermo, sembra che stai fermo, se non faccio niente di male, in realtà piano piano stai scendendo verso il basso, perché fai le cose che non dovresti fare. Piccole, magari, che sembrano insignificanti, che sembrano di poco conto, che sembrano non tanto così di grande importanza per la vita spirituale, e invece sono molto importanti. Sono essenziali. È difficile nella vita spirituale definire piccola qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa invece è grande. Qualsiasi cosa è grande, ha la sua grandezza, perché è fatta davanti a Dio, quindi è grande. Anche un sospiro, no? Anche una parola, anche un pensiero, cose che non si vedono, che non vedrà mai nessuno, per cui nessuno potrà mai giudicarti, eh? Ma le cose che tu hai fatto in segreto, anche i sospiri, anche i desideri, anche i pensieri, i ragionamenti, e questi saranno rivelati sui tetti, così dice il Vangelo, no? Tutto sarà nudo e scoperto davanti a tutti. Pensa un po', se tutti conoscessero i tuoi pensieri, se tutti conoscessero le tue parole segrete, se tu conoscessi ciò che tu dici a una persona all'orecchio, che gli dici dietro le spalle. C'è una bella ammonizione di San Francesco, la numero 25, delle fonti francescane, che dice proprio: l'uomo che ama il suo prossimo è quello che gli dice davanti, quello che gli dice anche quando non c'è, cioè che dice agli altri, non di lui. Se tu fai una faccia davanti alla persona che ti sta davanti, poi dietro magari agli altri dici altre cose, vuol dire che proprio non gli vuoi bene per niente, no? Che nascondi a lui la verità. Invece la verità, quello che pensi, gliela dici, anche con carità, però gliela dici, anche se insomma c'è qualcosa di cui devi rimproverarlo, cui qualcosa che ti fa pensare. Certamente lo dici con rispetto, però lo dici. Se invece lo dici agli altri, per mettere in evidenza le sue malefatte, il suo cattivo pensiero, la sua malvagità, però da lui no, lui fa finta che sembra che lui è bravo, no? Che lui è santo, che lui è perfetto. Vuol dire che tu non lo ami, lo stai adulando, lo stai traendo in inganno, lo stai facendo pensare ciò che lui non è, però ecco, questo non è vero. Quindi qual è la carità? Qual è la santificazione dell'anima? Ecco, santificazione dell'anima è la meticolosità in tante cose, essere lucidi, essere chiari, essere trasparenti in quello che si fa, perché le piccole cose producono grandi inconvenienze. Pensiamo a San Giacomo, no? La lingua è uno strumento terribile, può essere veicolo di amore, però può essere anche veicolo di guerra, un piccolo strumento che può far nascere le guerre, per una parola detta male, per un insulto, che magari non si voleva neanche dire, oppure che non sembrava un insulto a quelli che l'hanno detto. Però questo può generare le guerre, può generare dissapori, le amicizie, l'odio addirittura tra le famiglie, perché c'è mancanza di rispetto, perché non c'è accoglienza, perché non c'è apertura l'uno con l'altro, ma anzi critica e giudizio, no? Ecco, allora, questo può far scaturire cose molto cattive, ecco, la lingua, questo piccolo strumento, ma che può far scaturire le guerre, San Giacomo, proprio nell'incipit della sua lettera. La lettera cattolica, una lettera ispirata che si legge, ecco, nella liturgia. Alla fine l'anima infedele si rende conto che la vitina è caduta, la vite comincia a svitarsi sempre di più e tutta la parte funziona ormai male. Allora può anche succedere che l'allentamento di quella vitina segni la causa del guasto la catastrofe di tutta la macchina. Nella vita spirituale è così, si comincia dalle cose insignificanti e si finisce con le cose grandi. Può succedere ancora che con il tempo l'anima dica: perché mi devo affrettare per andare in cappella se ce la faccio lo stesso ad arrivare per la meditazione? Ecco, San Massimiliano ha ancora un livello molto spirituale, no? Ecco, non mi devo affrettare perché faccio in tempo ad arrivare, senza arrivare prima, arrivo proprio nel momento esatto in cui comincia. Ecco. Tanti non ci vanno neanche più, però ormai la meditazione non si recano più in cappella. La cappella è una cosa che dire bella, addirittura, succede anche questo. Se uno prende l'abitudine al vizio, se uno prende l'abitudine, ecco, a tralasciare le cose, a non farle secondo ordine, secondo tempo, secondo modo, ecco, comincia a fare ritardo, poi a trascurare le visite a Gesù durante la mattina. Poi a non prepararsi più bene per la meditazione. Come aspettarsi da lui una vita esemplare? Certamente la vita ti scappa di mano. Fai cose che non vorresti più fare. Ti dai a cose, a letture disordinate, insomma, ecco, ti dai a spettacoli, non so. Vedete come è caduto in basso, per esempio, il Festival di Sanremo. Prima, insomma, vedo quelle trasmissioni antiche, insomma, tutti ben vestiti più o meno, c'era un'etica, no? Un costume anche musicale, no? Artistico che veniva rispettato, no? L'altro veniva rispettato, i bambini venivano rispettati, adesso è tutto sceno, no? Blasfemo, no? Si bestemmia, ecco. Si fanno gesti che proprio inneggiano all'odio verso i sacramenti, verso la Chiesa, no? Poi proprio le scenografie sono proprio sì, veramente che colpiscono, no? I vestiti sono tutti molto poco pudichi, no? Si è andati sul piano inclinato, sempre verso il basso, verso il più basso possibile. Non so, metteranno la statua di Satana tra poco, non lo so, come patrono di Sanremo, non lo so, mi immagino, insomma, visto che di questo passo non bisogna meravigliarsi più di nulla, insomma, no? Sarà il Festival di Satana, ecco. Perché insomma, le persone che ormai vi lavorano non hanno più lo spirito, no? Si vede, non sono più persone di Dio, persone che hanno un'etica, ma neanche umana, no? Ecco, non solo cristiana, neppure umana, neppure naturale. Comincia invece a fare ritardo, poi a trascurare le visite a Gesù durante la mattina e poi a non prepararsi più bene per la meditazione. Come aspettarsi da lui una vita esemplare? Ma non è ancora tutto, e questi fatti non sono inventati di sana pianta. L'anima infedele meriterebbe una punizione già per il solo fatto che quando gli altri sono andati alla meditazione è rimasta nel letto e forse proprio quella volta si era trattata una verità che l'avrebbe illuminata e distolta dal suo stato di indolenza. Poteva ricevere una grazia, non l'ha ricevuta, poi non la potrà ricevere più, ne riceverà altre, senz'altro, che serviranno anche alla sua vita spirituale. Però quella che era preparata per lui in quel giorno, quel dono dello Spirito Santo che poteva illuminarlo, e non c'è, no? E quindi Gesù è risorto, è vero, vive in mezzo a noi e ci dà le grazie, però siamo noi che non le prendiamo, noi dobbiamo pure seguirlo, il Signore. Nel Vangelo c'è che i discepoli stanno raccolti nel cenacolo, no? Un po' hanno paura, però un po' aspettano anche il Signore. Sono pronti a ricevere questa grazia. I discepoli di Emmaus hanno il volto triste, però ragionano, parlano di Gesù, no? Che è profeta potente in opere e in parole. Quindi noi speravamo che fosse lui, pensano, no? A queste grandi cose che lui ha compiuto. Il Signore si posa su questo loro desiderio. Si posa anche su questa loro insoddisfazione, che però si nutre di desiderio. Si nutre di desiderio di seguire questo Gesù, di cercare la liberazione, di cercare la perfezione. Pietro dice: vado a pescare, getta la rete, e poi Gesù gli appare, dice: ma gettala dall'altra parte destra della barca. E lui lo fa. Ecco, quindi c'è un'obbedienza, anche se è un'obbedienza molto, ecco, grossolana. Però il Signore lo vuole, lo cerca Gesù, gli dà una prova d'amore e lui corrisponde. E dobbiamo fare così anche noi, ogni giorno cercare il Signore risorto che vuole manifestarsi a noi. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria,
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, questa bella conferenza di San Massimiliano, tempo epocale, 12 giugno del 1937, era proprio il giorno di sabato, giorno della Madonna, ecco, e lui si insiste sulle piccole defezioni dalla regola, dall'orario, dalle indicazioni dei superiori, ecco, possono portarci a grandi, grandi tradimenti della fede, quindi dalla mancanza di grazia, perché se il Signore non vede il nostro impegno, la grazia non ce la dà. È sempre un contratto, no? Un'alleanza, quella che stipuliamo con Dio, in cui Dio certo fa la parte principale, però siccome ci stima come esseri umani, ragionevoli, liberi, capaci di ragione e di volontà, possiamo collaborare con lui per ricevere la grazia e la vita eterna. L'anima infedele meriterebbe una punizione già per il solo fatto che quando gli altri sono andati in meditazione è rimasto a letto e forse proprio quella volta si era trattata una verità della meditazione che l'avrebbe illuminata e distolta dal suo stato di indolenza. Signore, ce le fa le grazie quotidiane, basta che aderiamo un poco alla sua vita, alla sua grazia, alla sua fede, e lui ci darà il resto. Ma ancora non è finita. Non arriva neppure per la Santa Messa. Se arriva alla fine della celebrazione per fare colazione con gli altri, rimane indietro perché si vergogna di andare al suo posto. Ecco, vedete un po', quando c'è una cosa che non va una vite, ecco appunto che manca nell'aereo, tutto l'aereo diventa ingovernabile, ecco, diventa qualcosa di pericoloso e addirittura di mortale, no? Quanti aerei si schiantano perché una vite non è stata stretta bene. Ricordo un episodio tanti anni fa a Birmingham, no? In Inghilterra si staccò addirittura il vetro del pilota, no? Della cabina di pilotaggio. Se ne andò via perché i rivetti non erano stati stretti bene, anzi, non erano i suoi, no? Il tecnico, il meccanico di turno doveva sostituirli, non aveva trovato quelli uguali, ne aveva presi alcuni che erano un po' più piccoli per stringere questo vetro che doveva sostituire, no? Della cabina di pilotaggio. E questo è partito ad alta velocità, ad alta pressione, ecco, dell'aria, diciamo, le viti non hanno resistito perché erano troppo piccole. Quindi il pilota è stato risucchiato, ecco, fuori della cabina di pilotaggio, e il copilota ha cercato di brancarlo, prenderlo per le gambe, una cosa impressionante. Ecco, hanno fatto un film su questo episodio che è avvenuto realmente, poi il vetro l'hanno trovato in basso, no? Ecco, l'hanno ritrovato, che è portato via dalla corrente, no? Il pilota, insomma, dovuto venire l'assistente di volo per abbrancare il pilota perché la pressione era talmente forte, perché sappiamo che gli aerei vanno a una velocità grandissima, no? A 500 km/h, 600, 800 km/h, non è come una macchina, a 40 all'ora. Quindi ci fu l'assistente di volo che dovette prenderlo per le gambe mentre il copilota cercava di portare l'aereo a terra, e riuscirono ad arrivare a terra nonostante queste correnti fortissime, no? Quest'aria freddissima, che dovettero sopportare un po' tutti in cabina pilotaggio, soprattutto il pilota che era stato risucchiato fuori, dalla corrente, una corrente fortissima che appunto viene dalla rottura del vetro. E questo perché, ecco, perché le viti non erano state messe quelle giuste, ecco, purtroppo. Così nella vita spirituale apriamo un piccolo spiraglio al peccato, uno sguardo, un saluto, una conversazione, un programma televisivo, e poi siamo rovinati, perché quello spirito poi ci pervade, no? Ecco. E dobbiamo quindi vigilare attentamente, oggi che veramente ci sono tanti canali di disturbo della vita spirituale, ecco, della quiete, della ragione, ecco, cristiano, ecco, in modo che possiamo perdere facilmente la perla della grazia, della vita eterna che il Signore ci vuole dare. E qualche volta si finisce, ecco, con rinnegare proprio la vita religiosa e anche la vita cristiana. Da parte sua non dà segni di sforzo alcuno, alla fine dirà: non riesco a vivere in religione, la vita in convento è troppo dura per me, non potrebbe andare diversamente perché non ha la grazia di Dio. E sì, di tanto in tanto arriva, ma l'anima non è predisposta a riceverla, torna indietro. Qualche volta finisce con il commettere infedeltà più grandi e come risultato finale si abbatte e lascia il convento. Poi scrive lettere di suppliche che ha capito, che ha sbagliato, chiedendo di essere ricevuto di nuovo, ma è ormai troppo tardi. Un uomo benestante che prima stava in seminario, ma su consiglio dei superiori è uscito, mi ha detto di essersene molto addolorato. Egli ha una buona carica, è consigliere regionale, ha di che vivere, ma non si sente pienamente appagato. Vedete, neppure il diavolo lascia in pace l'anima infedele a Dio. Prima la dipinge la felicità del mondo, che in convento non la trova a causa della sua mancanza di generosità. E poi nel mondo le lascia comprendere che la sua felicità era in convento. Ecco, vedete. Poi Il diavolo è così, no? Ecco, vedi il mondo che hai lasciato, com'è bello, com'è pieno di... E poi è tutto finto, no? Perché nel mondo c'è solo disperazione, proprio senza Dio. C'è solo lutto, travaglio, sofferenza, dolore. Anche i cristiani che vivono nel mondo lo fanno molto a fatica perché devono combattere ogni giorno con mille travagli, con mille difficoltà, pagare la bolletta, lo Stato che ti opprime, che ti uccide quasi, no? Perché esige sempre nuove leggi, nuove tasse, no? Nuovi adempimenti, ecco, nuovi doveri che magari non sanno né in cielo né in terra, come se fu la vaccinazione di massa, no? Non ti do lo stipendio se non ti vaccini. Poi il vaccino ha fatto male, tanti sono morti, questo lo Stato non gli interessa, non è che risponde di questo, ti obbliga lì per lì a fare una cosa assurda, un po' come nei campi di concentramento, i poveri condannati ai lavori forzati stavano lì ore e ore sotto il sole per obbedienza cieca, perché gli pareva così al capo del campo di concentramento, se no non mangiavi, se no non bevevi. Se no non sopravvive, gente moriva pure così sotto il sole, ma certo a loro non importa nulla. Sono proprio immersi nella devianza di coscienza, no? Ecco, il mondo è così. La vita religiosa potrebbe essere un inizio di regno dei cieli, certo, se poi emana anch'essa a gente un po' mondana, gente un po' massonica, ecco, allora. Certo, c'è da soffrire, però ecco, San Massimiliano ha vinto anche Auschwitz, è stato fedele anche lì, ha fatto la sua vita, ha fatto la sua testimonianza, quindi ci dà la possibilità di essere eroici anche in ambienti molto difficili, anche in ambienti governati proprio da Satano. Non vorrei dire che oggi la Chiesa è governata da Satano, però tanti ambienti ecclesiali c'è gente corrotta, no? Che proprio sta nei posti di dirigenza, però si può essere fedeli a Cristo. Cristo non manca mai di effondere la sua grazia, di essere epifania di fede e di amore per coloro che lo cercano, per coloro che veramente lo cercano con cuore sincero. Egli non si nega a coloro che lo amano, si dona a coloro che lo amano e quindi anche se le difficoltà sono grandi, anche se, ecco, le difficoltà sembrano sopravanzarci, ecco, in realtà Gesù c'è sempre, Gesù è vivo in mezzo a noi, Gesù ci ama, Gesù vuole la nostra vita nascosta con Lui, essere sempre con noi, ecco, in tutti i modi possibili che noi possiamo realizzare. Può succedere che l'anima infedele, a cui la vita spirituale comincia a pesare, cerchi un po' di soddisfazione in letture frivole. Questo può succedere, no? Queste potrebbero essere perfino interessanti, formative, ma è però tanto quanto la lettura per un amore più grande all'Immacolato. Un bouquet di più bei pensieri sulla Vergine, tratte dalle opere di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Ecco. Che era edito a Nepokalanov nel 1935. Ecco, beh, ci sono libri interessanti, sì, ci sono i romanzi, però c'è il libro sull'Immacolata, quello dovrebbe essere più interessante di tutti. Così poi anche queste letture gli diventano noiose e comincia a cercare romanzi con più sensazioni. Quindi si aprono gli occhi alla vera felicità e continua a porsi domande come questa: perché marcisco ancora in convento? Alla fine lascia il convento e esce dopo quando ha trovato la vera felicità che tanto furbamente il diavolo gli aveva raffigurata, chiede di tornare. Ci sono stati casi in cui chi usciva dal convento non arrivava nemmeno alla fermata del tram e già tornava a chiedere di essere riammesso, perché aveva capito che il demonio lo stava ingannando. So di un tale che chiese di essere riammesso dopo essersi dato una vita dissoluta, ma pazienza, ormai era troppo tardi. Tutto è cominciato da una piccola infedeltà, da una vitina. Quell'anima si salverà, difficile dirlo. Padre Floriano ha incontrato nel treno un suo compagno di noviziato, adesso ha una famiglia e un lavoro, ma gli ha confidato di non essere felice. Dobbiamo fare molta attenzione alle piccole cose. Siccome si tratta di un grande fine, come l'eternità, non c'è alcuna cosa che sia piccola. E anche se il mondo avesse la vera felicità e la desse all'anima, questa non sarebbe mai proporzionata a quella del cielo. Se il mondo che ti dà, vabbè, l'amore coniugale, vabbè, sì, è santo. Se è visto, è vissuto poi in santità, se è vissuto nella perversione, quella diventa un inferno, peggio ancora che, peggio che l'inferno stesso, insomma, ecco. La vita dissoluta, dissoluta, non ha stabilità. Una volta stai con uno, una con l'altro. Insomma, subito. Non c'è un futuro, una prospettiva, una serenità interiore, una concretezza che puoi aver raggiunto, realizzato. Quindi dobbiamo fare molta attenzione alle piccole cose. Siccome si tratta di un fine grande come l'eternità, non ce n'è alcuna che sia piccola. E anche se il mondo avesse la vera felicità e la desse all'anima, questa non sarebbe mai proporzionata a quella del cielo. Ma il mondo non la dà, perché non ce l'ha. Sant'Agostino percorse la via della corruzione morale. Certo, il mondo non ha felicità. Oggi vogliono fare tutti la guerra, questi massoni di oggi. Sono talmente impazziti dietro alla perversione che pensano che la guerra sia l'unica soluzione, ecco, per il mondo, no? E tanto loro si salvano, saranno i bunker, i loro rifugi antiatomici, ecco. Non sanno che distruggendo tutto distruggono anche loro, perché quanto puoi sopravvivere, ecco. Non si può. Non si può vivere, ecco, in un mondo distrutto. Completamente distrutto. Ecco, ma il Signore illuminerà anche questi pazzi che oggi sono nel caposaldo del potere, no? Ecco, dobbiamo cercare di vivere per l'eternità. Sant'Agostino percorse la via della corruzione morale e anche dopo. Anche se dopo la conversione non riusciva a capire come avesse potuto peccare in quel modo, solo allora la vita senza peccato fu per lui la felicità e il diletto. Vivere con Cristo, vivere in grazia, vivere della messa, vivere della preghiera, vivere della luce di Dio. Il demonio vuole occultare quanto più possibile le cose divine, anche oggi, no? La vita spirituale che è messa da parte, si fanno più le cose sociali, ecco. Si fa l'accoglienza dei migranti, si fa il matrimonio gay, a Dio non ci pensa nessuno. Ancora non è tutto, perché quando adesca l'anima non la lascia più in pace, e dopo la terra, suggerendo i pensieri più oscuri che rasentano la disperazione. I sacerdoti lo sanno molto bene, tali anime si abbattono e dicono: per me non c'è più salvezza. Il diavolo è furbo, perché prima trascina nel peccato e poi dice che non c'è più perdono. Vai avanti, ma tanto non c'è niente più da fare per te. Nel peccato non esiste la felicità, rimane solo il vuoto, l'amarezza e l'insoddisfazione. Siamo del Signore, siamo della Madonna e avremo la gioia del risorto. Ave Maria, cari fratelli, del buon consiglio, viviamo, ecco, la festa della misericordia, ecco, il giorno della misericordia, il grande giorno della misericordia che Papa Giovanni Paolo II ha voluto per noi. Perché possiamo anche noi vivere della grazia di Cristo. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio.